Devo far col mouse o posso far con le freccette? Posso far con le freccette? Ok, possiamo passare. Buon pomeriggio a tutti. Allora, attualmente noi adesso dobbiamo valutare queste situazioni assistenziali utilizzando però la lettura del modello della complessità assistenziale. Il modello, allora, vi è già stato detto più volte, valuta tre dimensioni della persona, quelle della salute e malattia, comprensione, scelta e azione autonoma. Il nostro signor Z, fortunatamente, dopo diciamo, un periodo abbastanza sfortunato, comincia a stare meglio. In effetti, per quanto riguarda l'asse salute e malattia, noi possiamo dire che la persona è in una condizione di stabilità clinica. In effetti, anche questa fase è stata proprio chiamata assistenza infermieristica in preparazione del trasferimento in reparto di degenza. Questo cosa vuol dire? Se io da una terapia intensiva post-cardiochirurgica vengo trasferito in un reparto di degenza è perché la mia condizione clinica è stabile, per cui ho raggiunto dal punto di vista della salute e malattia una condizione che mi garantisce che mi dà determinate garanzie, scusate. Rispetto a quest'asse, comunque noi sappiamo, è stato ricordato ieri dalla signora Silvestro, che l'ambito in cui si muove l'infermiere è un ambito di collaborazione, collaborazione con le altre operatori, con le altre figure professionali, con i medici, e in effetti gli interventi che l'infermiere, anche in questa fase, si trova ad attuare sono, rispetto a quest'asse della salute e malattia, sono interventi riferiti alla garanzia delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. Per quanto concerne invece l'asse della comprensione, delle proprie situazioni, delle proprie necessità e la scelta, di, comportamenti in modo consapevole, la persona noi l'abbiamo, localizzata in un punto intermedio, in quanto non possiamo dire che è totalmente non in grado di. Ma non lo è neanche completamente. Infatti, come ha ricordato la collega precedentemente, questa è una persona che nonostante la sospensione della terapia sedativa continua ad avere episodi di disorientamento e di agitazione psicomotoria, per cui la sua capacità di comprensione non è completamente elevata. È qui che si gioca un ruolo importantissimo per quanto riguarda l'infermiere. Infatti, la componente educativa messa in gioco dall'infermiere deve tendere a riorientare la persona, per cui accompagnarla progressivamente a recuperare questa sua capacità, e nell'accompagnare a questa sua capacità deve aiutarla a compiere queste scelte in modo sempre più consapevole, anche perché appunto è in previsione un trasferimento, andrà in reparto di degenza, andrà a casa e questa persona non può trovarsi a dover prendere le decisioni relative al proprio stato di salute e malattia da un momento all'altro, per cui siamo noi come infermieri che a fianco della persona lo accompagniamo in questo percorso ed è per questo motivo che qui giochiamo in un ambito dove noi siamo autonomi. Siamo noi che agiamo e siamo noi che ne siamo completamente responsabili. Per ultimo, il discorso dell'azione autonoma. Allora, questa persona avete sentito, ha cominciato il programma di riabilitazione, cominciamo anche con la mobilizzazione, prima in sedia, poi facciamo fare anche qualche passo col girello. Sicuramente comincia un percorso e questo percorso, dal punto di vista proprio funzionale della mobilizzazione, verrà portato a termine nel reparto di degenza. Però sicuramente non è più una persona che è completamente da sostituire. Certo, valuteremo di volta in volta quali sono quelle azioni che la persona può compiere, è in grado di compiere in sicurezza, perché noi dobbiamo considerare queste tre dimensioni, come anche Sandra ha detto, sono sì separate per una rappresentazione, per farci focalizzare momentaneamente l'attenzione più su una che sull'altra, ma vanno considerate insieme, perché in effetti se noi consideriamo quando ad esempio abbiamo un'emicrania, è una banalità, però abbiamo un'emicrania, cioè una condizione che rispetto al nostro asse di salute e malattie, di condizione ottimale, ci porta a una condizione di modificazione. Questa emicrania può anche andare ad alterare le nostre capacità di comprensione e scelta e nello stesso tempo ci può far mettere in atto comportamenti diversificati o ci può non rendere in grado, ad esempio, di mantenere la concentrazione o di fare altre cose. Questo era un esempio proprio per banalizzare la cosa. Però sono dimensioni strettamente collegate tra loro, per cui la mia scelta di compiere o meno un'azione influisce sia sulla mia condizione di salute che sul fatto che io debba compiere un'azione, ad esempio un'attività troppo faticosa per le mie condizioni di salute. Ma nello stesso tempo, se io compio un'azione in un modo scorretto, questa si ripercuote sulla mia condizione di salute e malattia, per cui sono strettamente collegate tra loro. Nell'ambito dell'azione autonoma, per quello che riguarda l'intervento infermieristico, è un intervento che si muove nell'ambito delle attività autonome o col coinvolgimento degli operatori di supporto, che comunque sono sempre riferite alla pianificazione, supervisione e verifica dei risultati. Passiamo ora ad analizzare quegli aspetti che ha precedentemente illustrato Lorena. Allora, rispetto all'informazione del weaning, vi ho già detto l'importanza, è importantissimo. Questa persona, pensate, la volta precedente, dopo che aveva effettuato il weaning ed era stato estubato, ha avuto poi un arresto cardiorespiratorio e tutto quello che ne è seguito. Pensate lo stress emotivo di questa persona nel momento che gli viene ridetto che rifarà questo percorso, per cui pensate all'elevata competenza relazionale che deve mettere in atto l'operatore, l'autonomia decisionale è riferita a quelle che sono anche le strategie comunicative che può adottare per far passare questo messaggio del tipo io sono qui, non ti preoccupare, l'altra volta sì, è successo quello che è successo, ma non è obbligatorio che adesso risucceda, anzi adesso stai meglio, sappiamo quello. Come muoverci, non ti preoccupare, siamo qui con te. Abbiamo messo attività specifica perché, come era stato detto in precedenza, il weaning è una prescrizione diagnostico-terapeutica, per cui potrebbe essere anche l'anestesista che decide di andare a informare la persona, non è obbligatorio che siamo noi. È anche vero che noi giochiamo sempre una componente relazionale, perché se anche il medico ha informato la persona, nel momento che io professionista vado dal paziente e comincio a mettere in atto la procedura del weaning, non è che agisco a bocca aperta. Tappata, passatemi il termine, per cui comunque la mia componente relazionale la dovrò sempre giocare, sarà meno informativa e sarà più una componente rassicurativa. Non so se il termine è proprio corretto, ma insomma. Però gioco su questo ambito. Anche qui appunto vedete, vi ho messo i riferimenti per quanto riguarda il 739 stesso dice che l'assistenza infermieristica, puntini puntini, di natura relazionale. Cioè la relazione è un qualcosa che è un'essenza dell'infermiere. Per quanto riguarda la preparazione del materiale per il weaning, il materiale per il weaning una volta è standardizzabile quello che ci serve, per cui è un'attività generica, cioè non siamo costretti noi a dover andare ad aprire magari una serie di armadi della terapia intensiva per andarci a procurare il materiale. Una volta che è standardizzata l'attività, perché non potrebbe essere affidata a un operatore di supporto? Noi manteniamo sicuramente quella che è l'autonomia decisionale per quanto riguarda la definizione della checklist, della lista codificata che l'operatore di supporto dovrà allestire, ma nello stesso tempo anche dell'affidamento, perché è qui che si gioca un'ulteriore capacità di valutazione che è rivolta sia a una persona ma non all'utente, è rivolta appunto alle nostre operatori di supporto. Sono io infermiere che, conoscendo anche l'operatore di supporto che ho a fianco, le competenze che ha, le caratteristiche anche personali a volte, so fino a che punto anche posso affidare, perché comunque io affido un qualcosa che rimane di mia responsabilità. E inoltre rimane esclusiva la verifica sul risultato. In effetti vedete capacità di valutazione e pianificazione. Qui pianificazione è stata intesa come pianificazione della procedura che dovrà essere messa in atto dall'operatore di supporto. In effetti il fatto di avvalersi dell'operatore di supporto è richiamato anche dal DM 739. E rispetto alla formazione dell'OS, proprio l'accordo Stato-Regioni cita che l'operatore di supporto realizza attività semplici di supporto diagnostico-terapeutico, la preparazione del materiale ci rientra secondo me, poi magari abbiamo fatto come gruppo una riflessione sbagliata, e aiutare nella preparazione delle prestazioni sanitarie, per cui l'attuazione vera e propria, ecco qui abbiamo mantenuto la specificità. Specifica perché non lo faccio io, lo fa l'anestesista. Se io sono impegnata con un paziente della postazione accanto, ci può pensare l'anestesista, perché comunque mi può tranquillamente sostituire. C'è comunque una responsabilità dell'infermiere sulla gestione, sulla messa in atto. Cioè io voi sapete anche meglio di me, probabilmente ci sono diverse modalità di fare un diversamento dai respiratori, per cui io non decido la modalità di diversamento, la modalità me la prescrive il medico. mi dice di iniziare un diversamente con una modalità rispetto ad un'altra, ma la mia responsabilità è proprio sulla messa in atto, perché la gestione poi ce l'ho io, per cui devo avere delle competenze tecniche avanzate perché vado ad interferire su quel binomio uomo-macchina di cui parlavano anche i primi colleghi, per cui devo agire in sicurezza. E appunto qui c'è la citazione del 739 rispetto alla garanzia delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche e sempre del 739 che l'assistenza infermieristica ha anche una natura di tipo tecnico. Rispetto al monitoraggio della persona, è un'attività specifica, come prima, non ci sono io, c'è l'anestesista, alta autonomia decisionale, qui c'è l'alta autonomia decisionale perché nel momento c'è monitoraggio, non è solo la trascrizione dei dati sulla scheda del paziente. Monitoraggio vuol dire sì trascrivere i dati, rilevarli, collegarli, analizzarli e oltre a quei dati oggettivi, vedere anche con l'osservazione del paziente, una sorveglianza, è un controllo e questo è molto importante perché questa è una persona che ha recuperato una stabilità clinica di recente, per cui ci sono molti fattori che possono andare a incidere per far riprecipitare la persona o comunque farla comunque tornare verso una condizione di instabilità. Per cui qui le competenze sono tecniche, per il discorso della rilevazione di tutti i parametri, il monitor, l'hemogas analisi e quant'altro, la gestione delle vie, degli accessi vascolari, arteriosi e diagnostiche. Anche qui rispetto all'assunzione di responsabilità, il codice deontologico ci dice due cose veramente importanti, che l'infermiere assume la responsabilità in base alle proprie competenze e se non, e se sente la necessità, non si sente in grado, cioè mi trovo di fronte a dei dati che mi danno una lettura che non mi convince, non sono sicura, chiedo una consultazione, posso chiedere una consultazione. E nello stesso tempo declina responsabilità quando ritiene di non poter agire in sicurezza. Cambiando rispetto all'attività, passiamo ora a quella che era l'alimentazione per via naturale. Su questo mi sentirei di fare un paio di richiami rispetto all'analisi della persona, solo in un senso. Allora, rispetto allo stato di salute e malattia, abbiamo detto che è una condizione di stabilità. Bene, abbiamo ravvisato che ci può essere un evento critico legato al ripristino dell'alimentazione per via naturale. Infatti, sono noti i problemi di disfagia nei pazienti portatori di tracheotomia, per cui ci potrebbero essere dei problemi che si ripercuotono sulla condizione di salute e malattia, ad esempio legata a una abingestis. Per quanto riguarda la comprensione scelta, qui è molto importante far capire alla persona che cambierà probabilmente un pochino la sua modalità di alimentazione, che sperimenterà, scusate, sensazioni diverse durante l'assunzione del cibo. Però starà a noi rassicurarlo, informarlo ed educarlo proprio alla deglutizione anche con la tracheostomia. Per quanto riguarda l'azione autonoma, rispetto all'alimentazione, se il signore è in condizioni, pian piano potrà recuperare quelle attività che lo porteranno ad essere autonomo nell'assunzione del cibo. Le competenze, rispetto alla pianificazione dell'alimentazione per via naturale, state individuate come competenze nutrizionali, perché dobbiamo avere conoscenze nutrizionali, per garantire quello che è l'adeguato apporto nutrizionale della persona e di pianificazione. È un'attività esclusiva con un'autonomia della persona. 739 proprio ci dice l'infermiere pianifica, gestisce e valuta l'intervento. Rispetto alla preparazione del materiale per l'alimentazione, al riordino dell'unità del paziente e di tutto il materiale, sono attività anche queste standardizzabili e sono proprie del personale di supporto, perché quelle competenze igienico-alberghiere sono loro, cioè è indicato già nella normativa che fa loro riferimento, per cui noi faremo supervisione rispetto al fatto che venga effettuata. L'autonomia decisionale dell'infermiera appunto è rispetto alle procedure e della verifica. Per quanto riguarda invece la preparazione della persona, come diceva prima la collega, Abbiamo scomposto la preparazione della persona, rivolta alla persona, su tre aspetti: l'informazione e l'educazione. Abbiamo già detto che è importante far comprendere a questa persona che cambierà probabilmente un po' la sua modalità di alimentazione, ma che comunque lui tornerà ad alimentarsi e dovremo essere noi ad insegnargli come. Controllare la cannula, questo risponde a una necessità di sicurezza, perché se no io posso. Di nuovo, se io mi dimentico di verificare la cuffiatura della cannula prima dell'alimentazione, il paziente ci fa una vingestis, io non ci dormo più sicuramente, ma anche il signore può avere di nuovo dei problemi polmonari non indifferenti. Valutare la capacità di deglutizione. Valutare la capacità di deglutizione mi sento di dire tanto più ogni volta che si cambia la tipologia, la consistenza del tipo di alimentazione. Queste sono attività esclusive e autonome. Ecco, vedete invece che per la postura, cioè il fatto di dover mettere la persona in una posizione comoda e sicura rispetto al bisogno di alimentazione, è un'attività sì specifica dell'infermiere, che però può agirla in collaborazione con l'operatore di supporto, ma valutando le condizioni della persona di stabilità, che magari è maggiormente orientata e collaborante, ha già in corso un programma di riabilitazione, può anche affidare l'attività agli operatori di supporto, mantenendo sempre quell'esclusività rispetto alla supervisione e alla verifica. Per cui le competenze, vedete, sono educative, diagnostiche e tecniche specifiche legate proprio alla gestione della tracheotomia. Nell'aiuto vera e propria dell'assunzione, vedete che abbiamo indicato un'attività specifica che può diventare generica, affidabile all'operatore di supporto. C'è l'autonomia decisionale rispetto al fatto o meno di affidare l'attività esclusiva alla supervisione. Perché abbiamo messo specifica generica? Un po' ve l'ho preannunciato prima. Le prime volte che questa persona si alimenterà, sarà bene che ci sia io a valutare le sue capacità di deglutizione, vedere come deglutisce, come. Diciamo come riesce ad affrontare la problematica. Poi man mano che la persona migliora queste sue capacità, potrò anche decidere di affidare questa attività all'OS. Qui è stato indicato proprio anche in specifico l'OS, perché rispetto alle competenze dell'OS ci sia anche proprio quella di osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare. Per quanto riguarda la verifica dell'assunzione, questa è un'attività esclusiva con autonomia decisionale, andiamo a verificare non altro che i risultati. Abbiamo o no raggiunto l'obiettivo rispetto a quella nostra pianificazione? Anche qui le conoscenze nutrizionali ci sono, oltretutto in bibliografia troverete dei riferimenti rispetto proprio alle problematiche del paziente in terapia intensiva. Quando l'apporto nutrizionale non è adeguato, per questo è importante l'azione di verifica, l'autonomia decisionale cos'è? Se io vedo che la persona comunque si mangia per via naturale, ma mangia poco, non ha un apporto nutrizionale adeguato, questa è una persona a cui sono state già sospese tutte le alimentazioni di supporto, si potrebbe prevedere un eventuale ripristino di una qualche forma compensativa, collaborando col medico. Per quanto riguarda l'igiene della persona, l'igiene vista in relazione al momento del pasto, è un'attività generica, può essere affidata all'OTA e OS, c'è un'autonomia decisionale sempre rispetto all'affidamento, perché bisogna valutare situazione per situazione ed è esclusiva la supervisione. Ricordiamo anche che proprio anche nel patto infermiere cittadino, che è premesso al nostro codice deontologico, che l'infermiere si impegna ad aiutare la persona ad affrontare determinati anche supportandola nei gesti quotidiani quando non è in grado di farlo da solo. Passiamo ora alla gestione della tracheotomia. Per quanto riguarda questa situazione, qual è il rischio? Sull'asse salute e malattia, qui un rischio che ci può essere è un rischio legato a una scorretta, a un errore della gestione della tracheostomia che può causare problematiche respiratorie. Rispetto alla comprensione scelta, qui è già stato detto anche prima, infatti vi ha parlato della sorella, la collega, qui l'infermiere deve mettere veramente in campo tutte le proprie capacità relazionali ed educative e, come ricordava prima Silvestro, anche di addestramento. e le vedremo successivamente, perché comunque nell'ambito della comprensione scelta questa persona andrà a casa con la tracheotomia e non c'è certo l'infermiere che va a casa a gestirgliela, per cui la persona, i suoi familiari dovranno essere in grado. La pianificazione è un'attività esclusiva autonoma, invece anche qui il preparare e ripristinare il materiale si fa un po' il discorso per il weaning. Sono standardizzabili, per cui possono essere affidabili, mantenendo per noi l'esclusività sulla definizione della procedura, la supervisione e la verifica. L'informazione alla persona. Anche qui le competenze relazionali sono importantissime perché, ed è esclusiva in questo caso l'informazione. Non so se avete notato, per il weaning abbiamo detto che l'informazione era specifica perché poteva dargliela anche il medico. Questo che è un intervento assistenziale, infermieristico, la gestione della tracheotomia, siamo noi che lo dobbiamo informare, è esclusiva nostra, non è il medico che va a dire vai, che verrà l'infermiera che adesso le sistema la canula. E abbiamo un'elevata discrezionalità nelle decisioni, sempre sulle modalità che adottiamo. Attuare la gestione e monitorare la persona, anche questa è un'attività esclusiva con autonomia decisionale. L'educazione alla gestione della canula. Ecco, l'educazione è un'attività esclusiva, le competenze, cioè l'assistenza infermieristica è di tipo relazionale, tecnico, educativo. Attualmente, ve l'ha anticipato Lorena, è attuata in modo non strutturato. È un'attività comunque importante in quanto consente il recupero della capacità di cura di sé della persona, per cui ne aumenterà l'autostima, ne aumenterà la sensazione di sicurezza anche in previsione della dimissione. È un'attività motivante per l'infermiere che agisce in completa autonomia e mi permetto di dare una mia riflessione proprio personale, si può sentire anche gratificato dal fatto della consapevolezza di avere aiutato una persona a migliorare proprio le proprie capacità di interagire con la nuova condizione che si trova di fronte. Abbiamo detto che è un progetto educativo non strutturato attualmente. Quali sono gli step che in un progetto educativo sono importanti? Perché infatti abbiamo messo competenza educativa e direi abbastanza elevata. Nel progetto educativo noi dobbiamo motivare la persona, perché se uno non ha motivazione, è come uno scolaro che va a scuola solo per scaldare il banco, ascolta ma non apprende. Dobbiamo decidere quali contenuti dare, cioè quali sono i contenuti necessari a questa persona per apprendere quella capacità, perché noi vogliamo che lui apprenda una capacità. E anche qui dobbiamo essere bravi nel tararli, perché non possiamo dargli tutto lo scibile della medicina. E nello stesso tempo dobbiamo dargli passaggi importanti. Poi dobbiamo prevedere, ad esempio, farli prendere dimestichezza con i materiali, prevedere delle simulazioni, delle proiezioni, proprio una pratica di addestramento, fino ad arrivare proprio a una verifica, che non vuole essere un esame, è anzi un modo per rendere sicura la persona di riuscire ad affrontare quella situazione, di essere in grado di gestirla. Per quanto riguarda il trasferimento, questa è l'informazione alla persona, è un'attività specifica dell'infermiere e del medico in integrazione. Non voglio ripetermi rispetto a quello che ha detto precedentemente la collega, informazione che va data alla persona, alla famiglia e in tutte e due le componenti c'è un fondamento di stress legato all'ansia del lasciare un luogo sicuro. Preparare la documentazione. Per quanto riguarda la documentazione clinica di responsabilità medica, gliela lasciamo. L'infermieristica invece è un'attività esclusiva dell'infermiera, garanzia della continuità assistenziale, l'utilizzo della continuità assistenziale come citato anche nel codice deontologico. Ecco, una cosa che non so se vi è rimasta un attimo impressa, che ha detto prima la collega, nella diapositiva della situazione reale rispetto al trasferimento c'erano due infermieri coinvolti, un operatore di supporto e l'infermiere praticamente del reparto che va direttamente in terapia intensiva con il letto per andare a prendere le consegne direttamente. Ecco, forse l'utilizzo di strumenti informativi completi potrebbe ridurre la necessità di questo passaggio di consegne dirette. Per quanto riguarda la componente della documentazione amministrativa, è un'attività generica, standardizzabile, è affidabile ad altri operatori, rispetto ai quali, come diceva stamattina Silvestro, gli amministrativi non ci sono. Per quanto riguarda l'attuazione vera e propria del trasferimento, è specifica la preparazione della persona, in quanto dobbiamo staccarla dai monitor, cose di questo tipo, mentre il trasporto è un'attività generica, non richiede la presenza infermieristica, per cui ci possono pensare tranquillamente gli operatori di supporto. Per quanto riguarda, infine, ripristinare e predisporre l'unità di degenza, l'operatore di supporto agisce secondo procedure standardizzate, sotto il controllo, sotto la supervisione infermieristica. Ma per quale motivo? Cioè, ripristinare il carrello della postazione, predisporre la postazione, ma è un'attività esclusiva infermieristica? Non è forse anche questa che potrebbe essere standardizzabile? Cioè, le competenze tecniche qui sono legate alla preparazione della persona, di pianificazione legata all'organizzazione dell'attività, delle procedure, ma probabilmente gli operatori di supporto, se potranno fare le punture, come diceva questa mattina Silvestro, dandogli una lista, una procedura di come va allestito il carrello della postazione, ce la possiamo fare. Per cui i quesiti che voglio lasciare è questo, cioè è possibile ottimizzare le risorse disponibili per migliorare la qualità dell'assistenza tenendo in considerazione la persona come colui che deve essere aiutato a comprendere, scegliere ed agire in relazione al proprio stato di salute e malattia. E quali sono le competenze che l'infermiere deve mettere in atto? Grazie.